Michael, Gigi, Jenny, ragazzi ammazzati nei vicoli di Napoli. Non sono i nomi delle serie TV, sono vite vere, spezzate negli anni migliori perché si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato. La nuova guerra che bagna di sangue i quartieri, quella della paranza dei bimbi. In meno di 5 anni ci sono stati 8 ammazzati per sbaglio, sangue innocente di nuovi martiri di cui pochi si occupano. Sono almeno 6 le fede in corso, con 25 gruppi armati uno contro l'altro. Un esercito di baby killer che si contende, vicolo dopo vicolo, la conquista del mercato illegale. 32 le vittime in 13 mesi, 5 negli ultimi 10 giorni. La camorra non uccide per sbaglio, faremo bene a ricordarcelo. Gentili radioascoltatori, buongiorno da Radio Basso. Abbiamo voluto dedicare la copertina odierna alla camorra che non riusciamo a vedere. Un'emergenza di cui bisogna occuparsi prima che lei si occupi di noi. Vi parla Alfredo Sprovieri, con me in studio Giulia Sbaffi.
Cominciamo dai titoli di oggi. Apriamo con gli esteri, guerra totale in Siria. Cercheremo di raccontarvi gli ultimi sviluppi. Parleremo poi di America Latina, con la visita del pontefice in Messico e quella del premier Renzi in Argentina. Novità poi sul caso Regeni, il giovane ricercatore ucciso al Cairo, che infiamma il dibattito politico.
Politica che oggi discute anche di unioni civili con il voto oggi in Senato, mentre vi notizieremo sulla borsa italiana, infatti Piazza Affari è l'unica borsa europea in ribasso.
Cronaca, ancora caccia agli evasi di Re Bibbia. A Londra la 58esima edizione dei Grammys.
Non dimentichiamo che oggi ritorna la Champions League con il Paris Saint-Germain di Ibrahimovic contrapposto al Chelsea. Domani tocca alla Roma battere il Real Madrid.
Siria, rasa al suolo la clinica di Medici Senza Frontiere. Ankara, mentre bombarda, accusa la Russia, che non commenta. Braccio di ferro tra Putin e Obama, il servizio del nostro inviato.
L'offensiva per il controllo della frontiera tra Turchia e Siria, dove i rifornimenti agli jihadisti fanno il percorso inverso a quello dei profughi, fa strage di civili. Sono 5 gli ospedali, tra cui un nosocomio pediatrico, e 2 le scuole rase al suolo nella giornata di ieri nel nord della Siria. Quella lingua di terra contestata e devastata che da Aleppo va fino ad Idlib. 50 morti, dichiara Medici Senza Frontiere, che nei bombardamenti di ieri ha perso 8 tra pazienti e membri dello staff della clinica di Murat Numan, di cui resta ormai soltanto un cumulo di macerie. Della tregua di Monaco, fra le alture di Aleppo e quelle di Idlib, non è mai giunta eco, e le responsabilità dei raid sono ancora tutte da stabilire. La Turchia accusa la Russia, alleata di Assad, e parla di crimini di guerra. Ma la zona da sabato scorso è martellata anche dalle forze di Ankara, che non vuole permettere che i curdi rafforzino le loro posizioni nel nord del paese, ora dominato dall'ISIS. Mosca, dal canto suo, non risponde alle accuse turche e in una telefonata con il presidente Obama, Putin ha confermato il suo sostegno ad Assad. Un braccio di ferro infinito, che ha dato via ad un carosello di condanne e accuse, alle quali si aggiungono anche quelle di ONU e Unione Europea, che chiamano al cessato il fuoco. Mentre i bombardamenti stanno trasformando il conflitto siriano in una guerra totale che sbriciola la città e fa strage di civili, le potenze in campo si ripromettono di lavorare ad una soluzione politica, che però è contraria agli interessi dei membri dei due fronti avversi. Paolo Pirani per il GR Basso.
E rimaniamo ancora in Siria, dove gli ospedali e le scuole bombardate mostrano l'ambiguità di una guerra per procura che da 5 anni tiene in ostaggio la popolazione. L'approfondimento del nostro inviato.
Aleppo mostra il vero volto della guerra siriana, civile perché solo civili sono le vittime. Gli ospedali e le scuole bombardate ieri nella regione di Idlib e Aleppo dimostrano che la popolazione è l'unica vittima di questa guerra. Civili che diventano poi profughi utilizzati dalla Siria per destabilizzare la Turchia e dalla Turchia per ricattare l'Europa. In questa regione l'ISIS non è presente e, tolta la maschera, gli attori scena recitano se stessi. La Turchia bombarda i curdi siriani perché teme la creazione di un nuovo stato curdo nel suo confine. L'Arabia Saudita ha pensato di abbattere il regime di Assad sostenendo il terrorismo jihadista e ora minaccia di mandare le truppe di terra. L'Iran non vuole perdere il suo più stretto alleato e insieme ai miliziani libanesi di Hezbollah ha formato una coalizione sciita. Dallo scorso ottobre la Russia è entrata nel conflitto al fianco di Damasco, approfittando del silenzio di Washington e con la volontà di ritagliarsi un ruolo nel Medio Oriente. Tutti si dichiarano oppositori del califfato, ma la credibilità generale si perde giorno dopo giorno. Dopo l'accordo raggiunto il 12 febbraio a Monaco tra le maggiori potenze in campo, che prevedeva il cessate il fuoco totale entro una settimana, non c'è stato nemmeno il tempo per l'illusione. Il giorno dopo si parlava già di nuova guerra fredda. Chi abbia condotto i raid aerei che hanno colpito la regione è importante per la politica, è superfluo per comprendere la vera intenzione di questa guerra. Per GR Basso, Giovanni Culmone.
Passiamo ora all'Egitto, con il caso Regeni. Le autorità egiziane negano alcun coinvolgimento con la morte del giovane ricercatore italiano, mentre la procura di Roma, su richiesta del PM, ha messo sotto controllo il computer del ragazzo.
Nessun arresto della polizia. Errate le notizie dei media. Questa la dichiarazione dell'ambasciatore egiziano in Italia, Amurelmi, a seguito delle indiscrezioni sull'autopsia del corpo di Giulio Regeni, il giovane dottorando italiano ucciso il 25 gennaio al Cairo. In questi giorni il PM della Procura di Roma, Sergio Colaiacco, sta intervistando parenti, amici e docenti di Regeni e ha dato l'ordine di analizzare i contenuti del computer di Giulio, rinvenuto nella sua casa al Cairo. Giulio Regeni stava svolgendo una ricerca sui sindacati dell'Egitto di Al-Sisi per conto dell'American University e aveva un vero e proprio archivio di nomi, indirizzi mail e numeri di telefono di sindacalisti e dissidenti egiziani, invisi al governo, con cui trascorreva il suo tempo per la ricerca. Inoltre Regeni aveva lavorato, come molti ricercatori delle università occidentali, tra il 2013 e il 2014 presso la Oxford Analytica, una compagnia specializzata in analisi globale per multinazionali, governi e istituti finanziari. Dai colloqui del PM con la docente tutor di Regeni risulta che Giulio le abbia mandato il 15 gennaio una mail in cui raccontava un incontro importante dei sindacati egiziani avvenuto l'11 gennaio, mail che potrebbe essere arrivata sulla scrivania sbagliata. Regeni sarebbe stato scambiato dal governo egiziano per una spia dell'intelligence a causa dei suoi contatti con i dissidenti politici, oppure sarebbe stato tradito da qualcuno, oppure sarebbe stato ucciso per inasprire i rapporti tra Italia ed Egitto, in seguito agli accordi sul giacimento di gas Zohr. L'autopsia effettuata dalla procura di Giza è stata secretata dal governo del Cairo. I nastri delle registrazioni su strada che rivelerebbero la verità sul presunto arresto di Regeni da parte della polizia sono state cancellate dalle compagnie private perché nessuno le avrebbe richieste. Si sollevano forti dubbi sulla reale collaborazione delle autorità egiziane all'indagine, le quali soltanto giovedì e venerdì risponderanno ufficialmente alle domande degli investigatori italiani. Viola Brancatella per GR Basso.
In Italia, in particolare in casa del Partito Democratico, è ancora scontro sul DDL Cirinnà, con i cattodem pronti a far saltare la legge. Previsto per oggi in Senato il voto sul cosiddetto super canguro, che fa tabula rasa degli emendamenti, soprattutto sulla stepchild adoption. Il ministro Boschi tenta la mediazione con i cattolici, ma tiene il punto sulle adozioni. È giusta, perché è nell'interesse dei bambini. Sentiamo il pezzo del nostro inviato.
Va avanti il braccio di ferro sulle unioni civili nel Partito Democratico, a poche ore dal voto del Senato. Il mancato accordo dopo la riunione di ieri sera nella sala del direttivo del PD a Palazzo Madama fotografa il persistere di un doppio fronte. Da un lato il governo, che vuole chiudere al più presto la partita sul DDL Cirinnà e portare a casa il risultato. Dall'altro i cattolici, che annunciano un secco no al canguro di Marcucci, il super emendamento che azzera tutti gli altri e contiene i punti caldi sulla stepchild adoption, la possibilità di adottare il figlio del partner. I cattodem chiedono di poterne discutere in aula mentre arriva l'offerta di spacchettare il canguro e votarlo in parti separate. L'idea dello spacchettamento non convince i cattolici, che temono che la proposta venga respinta dall'aula. L'ipotesi rimane comunque sul tavolo e, secondo fonti parlamentari PD, si sta verificando la possibilità di andare incontro ai cattolici, includendo nel cangurino l'articolo 5 e l'articolo 3, dove ci sono rimandi alla stepchild adoption. I giovani turchi, guidati da Francesco Verducci, incalzano le polemiche e ricordano le regole del gruppo. La libertà di coscienza vale solo per 3 emendamenti, quello Marcucci non c'è. Chi vota contro si mette fuori dal PD. Intanto la ministra Boschi, nelle vesti di semplice deputata PD, tenta di mediare, di far comprendere che una soluzione si può trovare, formulando un onorevole compromesso. Compromesso, precisa la ministra, che non deve equivalere a un nuovo rinvio, perché si deve votare. Annalisa Raimondo per GR Basso.
Parliamo adesso di economia. Prosegue il rimbalzo nei maggiori mercati azionari europei. Unica borsa in negativo, come dicevamo, è quella di Piazza Affari. Recupera anche il petrolio in attesa del vertice di Doha tra Russia e Arabia Saudita. Ieri Draghi ha assicurato però i mercati. L'eurozona ora è solida. La BCE, inoltre, prevede eccezioni sul piano di salvataggio del bail-in. Sentiamo il pezzo del nostro inviato.
Prosegue anche stamattina il rimbalzo dei mercati azionari europei, con l'eccezione di Piazza Affari che registra un meno 1,20%. La borsa cinese di Shanghai, dopo una settimana di festività per il Capodanno lunare, ha riaperto in positivo con un più 3,3%, in aumento anche il prezzo del petrolio, che si gioca però tutto sulle attese del vertice di quest'oggi a Doha tra i ministri di Russia e Arabia Saudita. Il tema ruoterà attorno alla riduzione della produzione del greggio, che gli investitori auspicano da tempo. In Germania stamane la Corte Costituzionale si pronuncerà sul discusso piano salva Stati europeo, sebbene non si attendano sorprese. Ieri è intervenuto a Bruxelles anche il presidente della BCE Draghi, rassicurando i mercati circa la stabilità finanziaria delle banche europee e italiane. Trapela fiducia sulle nuove misure espansive da parte della Banca Centrale nella riunione del 10 marzo. Si è parlato infine del bail-in, con Draghi che ha spiegato che il piano di salvataggio bancario prevederà eccezioni in situazioni di instabilità e rischio finanziario. Marco De Laurentiis, GR Basso.
E torniamo agli esteri con la tappa del pontefice in Chiapas, lo stato più povero del Messico. Francesco è il primo papa latinoamericano che chiede scusa per i torti subiti dalle popolazioni indigene nella storia. Intanto a Cuba apre la prima fabbrica americana, il servizio del nostro inviato.
Se il mondo teme una terza guerra mondiale, l'America Latina sembra vivere un'inedita stagione di pace. Le scuse del pontefice in Chiapas e l'apertura di una fabbrica targata USA a Cuba rappresentano un momento di svolta nella regione. Inoltre in giornata è previsto l'accordo tra Raul Castro e Obama per l'avvio dei voli commerciali tra i due paesi. L'aereo di Francesco atterra a San Cristobal de las Casas, nelle antiche terre della civiltà Maya, le stesse che il 1 gennaio del 1994 diedero il via all'insurrezione dell'esercito zapatista, guidato dal subcomandante Marcos. Molte volte, in modo strutturale e sistematico, i vostri popoli sono stati incompresi ed esclusi dalla società, dichiara il Papa. Alcuni hanno considerato inferiori i vostri valori, altri vi hanno depredato per il denaro. Che tristezza! È la condanna del pontefice. Viva il Papa della lotta, viva il Papa della Chiesa dei poveri, gridano i 100.000 fedeli giunti per la messa celebrata in spagnolo e tradotta nelle lingue indigene. Perdono, fratelli, il mondo oggi ha bisogno di voi. Non possiamo più far finta di niente di fronte a una delle maggiori crisi ambientali della storia. I vostri popoli sanno relazionarsi armonicamente con la natura, conclude il Papa. Infine Francesco ha approvato le traduzioni della Bibbia e del Messale nelle lingue locali, rendendo da ora ufficiale l'utilizzo degli idiomi indigeni. Per GR Basso, Marco Mastrandrea.
E se Papa Francesco va in Messico, Matteo Renzi punta all'Argentina e vola a Buenos Aires. È la prima visita ufficiale di un premier europeo dopo l'insediamento del nuovo presidente con origini italiane, Mauricio Macri. Sul tavolo delle trattative, la ripresa dei rapporti politici ed economici tra i due paesi. Vediamo il punto del nostro inviato.
Scusate per il ritardo di 18 anni, insieme faremo grandi cose. Se possiamo essere cugini con i francesi, con l'Argentina parlerei di sorelle. Queste le parole rivolte da Matteo Renzi ai ragazzi italiani della scuola Cristoforo Colombo a Buenos Aires e con il ricordo di una storica vicinanza culturale che è iniziata da due giorni del premier in Argentina. Era dal 1998, dall'epoca Prodi, che il governo non organizzava una visita ufficiale nel paese sudamericano. Finito il peronismo della Kirchner, Renzi è il primo a incontrare la nuova Argentina di Mauricio Macri, che promette liberalizzazioni e rinnovati legami tra l'Europa e i suoi partner. Potenziare le imprese e valorizzare le eccellenze italiane, le questioni da affrontare nel primo incontro ufficiale tra i due leader, atteso oggi pomeriggio alla Casa Rosada, sede della Presidenza della Repubblica. Rimane alta l'attesa anche da parte della comunità imprenditoriale italiana. Renzi parlerà con i rappresentanti di Finmeccanica, Enel e Pirelli. Marta Facchini, Buenos Aires, per GR Basso.
E per un argentino di origini calabresi abbiamo un altro italiano, in particolare calabrese, che infiamma lo scontro in America fra repubblicani e democratici. Infatti è scontro per la nomina del successore del giudice Scalia. Ce ne parla il nostro inviato.
Intendo onorare le mie responsabilità costituzionali e nominare un successore a tempo debito. Con queste parole il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, accende lo scontro politico a seguito della morte del giudice costituzionale Antonin Scalia. Scalia, nominato giudice della Corte nel 1982 da Ronald Reagan, è stato uno strenuo difensore della causa conservatrice. Nel corso degli anni si è schierato a favore della pena di morte e del diritto alle armi e ha votato contro l'aborto e i matrimoni gay. La nomina del successore di Scalia aspetta Obama, ma per essere valida dovrà ottenere l'approvazione del Senato a maggioranza repubblicana. La Corte Suprema, fino ad oggi in mano ai repubblicani, ha rappresentato un argine alle riforme progressiste volute dai democratici. Di recente la Corte ha bloccato le misure per ridurre le emissioni di CO2, con le quali Obama voleva mantenere gli impegni presi alla Conferenza di Parigi. La ratifica della nomina di un giudice scelto da Obama sovvertirebbe gli equilibri della Corte. Lo scenario di una Corte a maggioranza democratica suscita una dura reazione dei candidati repubblicani impegnati nella corsa alle primarie, che chiedono in coro al Senato di bloccare la nomina di Obama. Sul tema interviene anche il socialista Bernie Sanders, candidato alla nomination democratica, che, se eletto presidente, promette di nominare un giudice che si impegni a cancellare la sentenza Citizens United. La cancellazione di questa sentenza, che permette un finanziamento illimitato delle campagne elettorali da parte di imprese e privati, rappresenterebbe un vero punto di svolta nella politica americana. Federico Stefanutto, GR Basso.
E dagli esteri passiamo adesso alla cronaca. Ancora caccia agli evasi di Re Bibbia. Pattuglie di carabinieri e polizia battono i campi rom della capitale. Numerosi i posti di blocco in tutta Italia e le frontiere per catturare due rumeni di 33 e 28 anni ed eventuali complici. Aperta un'indagine sulla sicurezza del carcere romano. L'approfondimento nel servizio della nostra inviata.
Continua la fuga dei due evasi, Diaconesco e Ciobanu, avvenuta domenica sera dal carcere di Re Bibbia. I due, detenuti per rapina e ricettazione, per sequestro di persona e omicidio, hanno beffato i controlli delle forze dell'ordine e sono riusciti a superare tre muri di sbarramento e da lì prendere un pullman in direzione Tivoli. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, i fuggitivi si trovavano nella falegnameria del carcere. La grata segata ha permesso loro di lasciare indisturbati l'edificio penitenziario ed è ancora giallo sul caso. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziari ha avviato un'indagine per la mancanza di personale interno al carcere, affermando che, quando è avvenuta l'evasione, alle 18:30, nel reparto in cui si trovavano i due uomini, c'erano di guardia solo due agenti per 150 detenuti. Il capo del DAP, Santi Consolo, ha confermato ancora di essere consapevole di quelle falle nel sistema e della necessità di un potenziamento delle risorse. La FANCIS Lazio ha dichiarato che la polizia penitenziaria nella regione Lazio è stata ridimensionata e quindi non più rispondente alle esigenze degli istituti carcerari. Giordana Lamendola per GR Basso.
E le polemiche non sono mancate neanche a Los Angeles, dove ieri sera è andata in scena la 58esima edizione dei Grammys. Tra le varie emozionanti performance, tributi come quello di Lady Gaga, duetti tra star e giovani emergenti. Il racconto nel servizio della nostra inviata.
Serata tutta al femminile, quella tenutasi ieri allo Staples Center di Los Angeles per celebrare la consueta assegnazione dei Grammy Award, giunta ormai alla 58esima edizione. Una notte rosa, quella che ha visto brillare la giovanissima stella del pop Taylor Swift, prima donna ad aggiudicarsi per il secondo anno consecutivo l'ambito riconoscimento di miglior album. La cantante ringrazia inoltre il suo pubblico con un discorso volto a sensibilizzare tutte le giovani donne. Altra menzione speciale alla camaleontica Lady Gaga, con il suo tributo a David Bowie ad incantare tutti i presenti, con un medley dei più significativi brani del Duca Bianco. Il più premiato inoltre, il rapper Kendrick Lamar, che con i suoi testi si batte in difesa dei diritti degli afroamericani. 5 grammofoni ricevuti e tanti gli applausi. Sul palco ancora molti nomi celebri, come quelli di Adele, Bruno Mars, Justin Bieber, Lionel Richie, onorato con un mix dei suoi più celebri successi. Da Los Angeles, Greta Bisello per GR Basso.
È un giorno importante per tutti gli sportivi, infatti torna la Champions League dopo due mesi di stop. Oggi in campo Paris Saint-Germain, Chelsea e Benfica Zenit. I Blues cercano la rivincita, ma Ibra vuole essere decisivo. Domani ricordiamo che entra in campo la Roma contro il Real Madrid. Spalletti recupera Totti e De Rossi, Zidane senza Pepe e Marcelo. Sentiamo le ultime novità dal campo dal nostro inviato.
Champions League in letargo da due mesi. Si torna in campo oggi alle 20:45 a Parigi e Lisbona. Il PSG ospita al Parco dei Principi Blues. Blanc, abbiamo avuto solo due giorni di tempo per recuperare e non sono sufficienti. I ragazzi di Hiddink vogliono dare una svolta alla stagione. Imbattuti dall'addio dello Special One, coprono la 12ª posizione in Premier League. Oggi in campo Thiago Silva e David Luiz. I due avevano decretato l'esclusione del Chelsea dalla scorsa Champions League ai quarti di finale. L'estadio da Luz attende invece la formazione russa. Il nostro obiettivo è quello di strappare un buon risultato per poterci qualificare in casa, dove ci siamo più volte espressi al meglio in questa competizione. Queste le parole di Vias Boas, tecnico dello Zenit. La squadra russa pagherà lo stop? Lui vittoria. Lo Zenit è fermo da tempo. Non so se sarà un vantaggio o uno svantaggio. Domani Roma accoglierà la squadra di Zinedine Zidane. Spalletti ritrova De Rossi e Totti. Out solo Strootman e Guillaume. Il Real Madrid recupera Marcelo. Niente da fare per Bale e Pepe. Spalletti probabilmente in campo con un 3-4-2-1 e 4-3-3 per Zizou. Szczęsny, De Rossi affiancato da Rudiger e Manolas. Florenzi e Digne esterni con Pjanic e Nangolan centrali. Perotti e Salah dietro a Dzeko. Il Real risponde con Navas, Danilo, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Isco, Modric, Cristiano Ronaldo, Benzema e Rodriguez. Il precedente è del 2008, i Blancos perdevano a Madrid per 2-1, reti di Taddei e Vucinic, il Montenegrino, notte indimenticabile. Sulla sfida di domani, Keita, difficile, non impossibile, Nainggolan, abbiamo bisogno di un miracolo. Grande attesa anche per Gent e Wolfsburg. Settimana prossima, Arsenal-Barcellona, Juventus-Bayern-Monaco, PSV-Eindhoven, Atletico Madrid e Dinamo Kiev-Manchester City. Giorgio Saracino per GR Basso.
E dalla redazione Via della Dogana Vecchia vi ricordiamo i titoli che abbiamo affrontato in questo GR. Abbiamo parlato di Siria, con gli ultimi sviluppi sulla guerra, del viaggio del Papa in Messico, del prossimo viaggio di Renzi in Argentina, delle novità sul fronte interno con il DGL Cirinnà, dei due evasi dal carcere di Rebibbia e in particolare della Roma che domani torna in campo. Abbiamo anche un'ultima ora, infatti per le vie del centro di Roma scontri o comunque scaramucce fra gli operai del Sulcis dell'Alcoa e le forze dell'ordine. La manifestazione degli operai si dirige verso Montecitorio. Con questo abbiamo finito e vi ringraziamo di essere stati con noi. Io sono Alfredo Sprovieri e con me
Giulia Sbaffi.
Arrivederci e ricordatevi che la nostra vita è la notizia più importante. We'll be right back.